E torniamo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siete all'ascolto di Harraga, per chi si fosse appena sintonizzato. E, circa un mese fa, forse lo ricorderete, assieme a Bello come una prigione che brucia, in collaborazione con Yasha Maccanico, abbiamo analizzato alcune delle traiettorie che si sono delineate a livello europeo con la stesura dell'ultimo patto migrazione e asilo. Traiettorie che diventeranno effettive strade, non solo sondate come da decenni ormai avviene in maniera sempre più esponenziale, ma che saranno effettivamente battute a partire da giugno 2026, momento in cui, nel quale il patto entrerà in vigore. Nello specifico, durante quella puntata abbiamo osservato quali sono alcuni degli strumenti giuridici delle forme di relazioni neocoloniali e una parte dell'arsenale tecno-militare di cui l'Europa si è dotata per rafforzare la propria guerra interna alle persone migranti. Politiche di guerra che in genere osserviamo sempre più omologate all'intero occidente bianco e suprematista. Mi viene in mente a riguardo la notizia di qualche giorno fa della deportazione dagli Stati Uniti d'America in Sierra Leone di 9 persone migranti, che si colloca nel solco degli accordi che gli Stati Uniti hanno siglato con il Sierra Leone, ma anche con Costa Rica, El Salvador, Repubblica Democratica del Congo, Paraguay e Sud Sudan, che prevedono deportazioni, ricezione dei deportati da parte dei paesi definiti terzi in cambio di denaro. Esattamente la stessa prassi viene adoperata dall'Unione Europea attraverso la definizione dei paesi terzi definiti di origine sicura, che permettono trasferimenti di denaro, armi, addestramento militare, operazioni di miglioramento economico, ovviamente in salsa coloniale, scambiati con la ricezione da parte di paesi africani o medio orientali di persone che in arrivo in Europa vengono intercettate, schedate, detenute e respinte. Per approfondire nello specifico quanto concerne il patto migrazione e asilo europeo, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a cercare il podcast sul sito di Radio Blackout, ma anche su nocpiretorino.noblogs.org, sotto appunto il nome sul patto migrazione e asilo. Quello che proveremo invece a fare oggi è continuare un po' su questa falsa riga, facendo un salto all'interno dei confini nazionali italiani. Infatti nel febbraio del 2026 il governo italiano, proprio in previsione dell'entrata in vigore del patto europeo, propone una bozza di disegno di legge, detto DDL Migrazioni, che ad oggi vediamo approvato dal governo e che si trova in fase di discussione al Senato. È un disegno di legge che viene varato nell'ottica di appunto spianare la strada al patto europeo e di dotare la legislazione italiana di ulteriori strumenti disciplinanti, repressivi, detentivi nei confronti delle persone che migrano, ma anche permettere di non trovarsi di fronte ai vari gap attuativi dei precedenti decreti legge. Poi vedremo quanto questo sarà reale. Figuracce, gap appunto procedurali che hanno portato l'Italia a collezionare una serie di figuracce negli scorsi anni. Si pensi ad esempio a quanto accaduto con il tentativo dei vari decreti Cutro e Sud, nei quali venivano definite ulteriori procedure accelerate di frontiera che avrebbero dovuto consentire al governo italiano di detenere e deportare le persone con maggiore velocità, ma anche la costruzione dei 3 centri sottoposti a procedura accelerata, di cui il più noto in Albania, ma anche a Modica Pozzallo e a Porto Empedocle, convertiti poi in CPR, data proprio l'inapplicabilità costituzionale e giuridica delle procedure accelerate. Quindi ciò che possiamo definire a questo punto è che da un lato il fatto che indubbiamente l'Italia sia una tripista, tanto quanto l'Inghilterra e l'Olanda nei loro accordi rispettivamente con il Ruanda e con l'Uganda, e dall'altro come questa pista, o meglio questa trincea potremmo dire, essendo ormai legislazione pienamente di guerra, questa pista aperta sia una realtà che vediamo sempre più concretizzarsi. Il tentativo di analisi di questo DDL italiano oggi lo faremo con Giorgia, un'avvocata che in più occasioni ci ha aiutato appunto a capire il groviglio legislativo antimigranti che si affastaglia alle nostre latitudini. E, ci senti?
Sì, vi sento forte e chiaro, buongiorno a tutti.
Buongiorno, anche noi ti sentiamo molto bene, grazie come sempre per la tua disponibilità e presenza a questi microfoni. E, io aprirei subito con il chiederti se ti va appunto di raccontarci un po' la tua lettura e il modo appunto in cui pensi si sviluppi questo disegno di legge.
No, allora... Si tratta di un disegno di legge che, come hai detto giustamente tu, è attualmente al vaglio del Senato, è incardinato da 3 giorni alla Commissione Affari Costituzionali, quindi non è ovviamente definitivo, subirà con ogni probabilità delle modifiche, ma siamo sicuramente di fronte a un intervento che si inserisce nel solco dei precedenti interventi che abbiamo già analizzato e che giustamente, come hai detto tu, sono portatori di una politica antimigranti. Essendo a testo un testo, diciamo, appena nato, immaginerete che non ci sono ancora contributi né nell'ambito ovviamente della discussione parlamentare né da parte di giuristi o comunque esperti di settore, quindi abbiamo insieme il difficile compito che mi hai sottoposto di provare ad analizzare insieme questo testo, che è sicuramente complesso, però se possono trarre alcune riflessioni. Resta fermo che la conclusione non potrà essere che quella di partenza. Siamo di fronte all'ennesimo testo normativo che si prefigge di rendere più difficoltoso, da un lato, il soggiorno in Italia degli stranieri che già soggiornano in Italia, di aumentare le ipotesi di espulsione e anche di rendere più difficoltoso l'ingresso in Italia di coloro che pur ne avrebbero diritto. Il disegno di legge reca disposizioni in materia di immigrazione, nonché disposizioni per l'attuazione del patto, il patto di cui parlavi prima. Ha infatti una natura duale, nel senso che abbiamo una prima parte di norme che saranno immediatamente precettive non appena entreranno in vigore, volta a disciplinare con normativa appunto primaria la materia dell'immigrazione, ma non solo, nel senso che vi sono la prima parte composta da 7 articoli, ognuno dei quali è bello denso di modifiche, disciplina innanzitutto le modalità di trattenimento degli stranieri, sia richiedenti asilo sia quelli in attesa di espulsione. Sono modalità, diciamo, assunte al fine, ovviamente si parla del fine dichiarato dal governo, di conformarsi agli auspici della Corte Costituzionale, che con sentenza del 2025 aveva censurato come la mancanza di una normativa che regoli i modi, cioè proprio le modalità di trattenimento, cosa che di fatto manca nel nostro ordinamento, almeno fino ad oggi, confliggesse, come è ovvio, con la nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13,2 della Costituzione, che rimette alla legge, con riserva assoluta di legge, la definizione dei modi di restrizione della libertà personale. Quindi il legislatore, diciamo così, cerca di cogliere l'occasione di adeguarsi al diktat della Corte Costituzionale, introducendo una disciplina circa le modalità di trattenimento. Vi è l'introduzione, questo è su tutti i giornali, del cosiddetto blocco navale, cioè che blocco navale in realtà non è tecnicamente, ma diciamo si fa riferimento alla possibilità di interdire, di impedire temporaneamente, vedremo come e quando, se c'è tempo, l'attraversamento delle acque territoriali, quindi l'ingresso in acque territoriali italiane in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. vi è un ampliamento inoltre delle ipotesi di espulsione giudiziale, cioè delle ipotesi in cui il giudice penale, a definizione di un procedimento penale, può, con la sentenza con cui condanna lo straniero a una determinata pena per il reato, diciamo, che si assume commesso, può disporre l'espulsione o l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale. Abbiamo un'altra serie di misure che hanno come comune denominatore quello di essere tese a rendere più difficoltoso il soggiorno regolare per gli stranieri già presenti in Italia. In particolare sono norme che incidono negativamente sui neomaggiorenni. Per neomaggiorenni si intendono quelli che prima erano minori stranieri non accompagnati e che appunto raggiungono la soglia della maggiore età. Ancora incide sui richiedenti la protezione complementare, cioè la protezione speciale, e ancora sono norme che incidono negativamente sul, direi in generale, diritto di difesa dei richiedenti asilo, ma degli stranieri in generale che vantano una pretesa innanzi all'autorità giudiziaria, perché viene previsto che a decidere delle cause inerenti gli stranieri, non tutte le cause, però la maggior parte, parliamo ad esempio delle cause di richiesta di protezione internazionale, quindi delle cause di richiesta asilo, siano queste neonominate, neoistituite sezioni stralcio composte da non da magistrati, ma da giudici appunto non togati, giudici onorari, e che peraltro queste decisioni che incidono sulla materia dei diritti fondamentali delle persone possono essere prese in composizione monocratica anziché collegiale. Abbiamo poi, questo per darvi un affresco di come si compone il disegno di legge, tutta una seconda parte con la quale si conferisce una delega legislativa al governo per il recepimento di regolamenti e direttive comunitarie, quelle che fanno parte, come dicevi tu prima, giustamente, del patto sulle migrazioni che entrerà in vigore a giugno. Quindi questa seconda parte si propone con un intervento, possiamo assolutamente definire parziale, però l'intento è quello di, da una parte, di recepire, almeno in parte, l'unica direttiva presente nel patto UE, che quindi ha bisogno di una trasposizione interna, e di armonizzare la normativa nazionale con i regolamenti che, pur avendo diretta applicabilità, hanno bisogno di armonizzazione.
Okay.
Questo è quello che sostanzialmente va a toccare il disegno di legge oggi all'attenzione del Senato.
Grazie mille per questa panoramica, questo affresco, come lo hai definito tu, e io proverei quindi a rimanere un po' in questa dualità che ci hai descritto, che è un po' la dualità poi che vediamo all'interno del disegno di legge, di cui quindi al capo 1 e al capo 2. Ti chiederei se hai voglia di scendere un pochino più nello specifico appunto di questa prima parte, di questo capo 1 e gli articoli che la compongono. Ora mi rendo conto che stiamo parlando di una abbastanza di una grande quantità, nel senso che più o meno, se non ricordo male, sono 9 articoli che vengono disciplinati nel primo capo, quindi ti chiederei appunto se hai voglia di andare un pochino più nello specifico, magari partendo da quanto riguarda l'irrigidimento e quindi la maggiore recrudescenza delle norme che hanno a che fare, che disciplinano le richieste di asilo, e quindi che hanno a che fare con le persone appunto che tentano di accedere a un certo tipo di permesso di soggiorno.
Beh, innanzitutto si va in questo senso qua a rimaneggiare la protezione speciale, quale protezione complementare alla richiesta principale di protezione internazionale, protezione complementare perché ci si può accedere nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per accedere allo status di rifugiato, in sintesi. È un argomento, quello della protezione speciale, che è stato più volte rimaneggiato molte volte da questo governo, ricorderete il decreto Cutro, ne abbiamo parlato l'anno scorso, che aveva diciamo eliminato la possibilità di ottenere una forma di protezione che consentisse quindi l'ottenimento di un permesso di soggiorno a coloro i quali si fossero comunque integrati nel territorio italiano in modo tale che un respingimento della persona verso il proprio paese avrebbe comportato una violazione diciamo del rispetto della sua vita privata e familiare. Il decreto Cutro ha tentato di come dire eliminare questa ipotesi di permesso di soggiorno e ci riprova oggi. Perché dico attentato? Perché chiaramente il diritto di restare in Italia nel caso in cui l'allontanamento comporterebbe una violazione del rispetto della vita privata non è disciplinato da norme interne ma da norme sovranazionali. Pensiamo all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di una fonte sovranazionale non è chiaramente eludibile dalla normativa italiana. Ciononostante, io quello che posso apprezzare apprezzare ovviamente in senso lato, in senso negativo del disegno di legge è che si tenta nuovamente di limitarlo, prevedendo che la protezione speciale possa essere concessa soltanto nel caso in cui l'integrazione sia dimostrata da una serie di requisiti che sono molto stringenti, come ad esempio, peraltro, condizioni che devono essere sussistenti cumulativamente e non in modo alternativo, cioè vi deve essere un pregresso soggiorno regolare di 5 anni, un livello di conoscenza della lingua italiana livello B1, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e la dimostrazione di redditi sufficienti nel triennio antecedente alla richiesta. Cioè voi capite che se una persona fosse in possesso di queste condizioni, di questi requisiti, non avrebbe ovviamente bisogno di chiedere allo Stato italiano una protezione, di essere protetto, avrebbe ovviamente diritto a permessi di soggiorno ordinari per lavoro o addirittura permessi di lunga durata, perché qui si fa riferimento a un soggiorno regolare per addirittura 5 anni che allo stesso tempo richiesto per avere la cosiddetta carta illimitata. Cioè si tenta nuovamente di svuotare il senso dell'articolo 8 CEDU. Cosa ne ricaviamo? Ne ricaviamo che, come al solito, quando entrerà a vigore questo articolo, quindi questa disposizione, si creeranno ovviamente dei vulnus di tutela che potranno vedere, diciamo, risoluzione soltanto innanzi all'autorità giudiziaria, sempre che l'autorità giudiziaria sarà competente a ripristinare, come dire, l'ordine violato, proprio perché l'autorità giudiziaria che in futuro, cioè che sempre secondo questo disegno di legge, dovrà decidere di queste richieste nel caso in cui l'autorità amministrativa dovesse ovviamente rigettarle, saranno appunto queste sezioni cosiddette stralcio, composte da giudici non togati che decidono in un collegio unipersonale, diciamo, la decisione viene presa da un solo giudice. Questo sicuramente è una modifica rilevante in tema di richiesta di asilo, così come lo è la previsione si aumentano le ipotesi in cui è previsto il dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso, cioè sono disposizioni che si inseriscono nel solco di quelle già viste, no? Per le procedure accelerate di frontiera, dove addirittura è previsto un termine di 7 giorni. Si estende il dimezzamento dei termini ordinari, in questo caso che sarebbero di 30 giorni, che è il termine minimo, diciamo, per come dire, poter confezionare una difesa che abbia un senso e un peso e che possa essere portata avanti. Questo termine di 30 giorni viene dimezzato a 15 per tutti coloro i quali provengano da paesi di origine sicura. quindi non solo per quelli rispetto ai quali è stata avviata la procedura accelerata, ma anche qualsiasi persona proveniente da paese di origine sicura. Ma non solo, a chi si trova sul territorio da oltre 90 giorni e non ha entro i primi 30 giorni presentato la richiesta di protezione internazionale complementare. Questo sembra una disposizione non grave, in realtà è molto grave se voi pensate che di fatto le questure che sono preposte alla ricezione delle domande di asilo sono congestionate di richieste, quindi non riescono a far formalizzare le richieste di protezione internazionale nei tempi della normativa, che sarebbero di 10 giorni, ed è molto comune in tutte le questure d'Italia che, a fronte di una manifestazione della volontà dimostrata oggi, che la domanda venga effettivamente recepita, cioè formalizzata, cioè che vi sia modo di dare atto che quella domanda è stata presentata in quel giorno, oltre, spesso molto oltre 90 giorni. Quindi è una, come dire, ipotesi di dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso che dovrebbe essere residuale, in realtà purtroppo prevedo che diventerà quella più diffusa.
Ok, certo, molto complesso in questa. Sì, ti sentiamo. Certo, molto, molto complesso, insomma, il groviglio che si sta sempre più delineando in questa, appunto, forma di irrigidimento. Prima menzionavi anche all'introduzione di, appunto, nuove ipotesi di espulsione in relazione, cosiddetta espulsione giudiziale, ossia relativa a quelle persone che commettono dei reati e che passano in giudicato e quindi vengono poi sottoposte a appunto alla revoca del permesso di soggiorno e quindi alla possibile emissione di un foglio di espulsione. Prima, appunto, menzionavi a nuove ipotesi di reati inseriti all'interno del disegno di legge e mi chiedevo se avessi voglia di raccontarci quali sono questi nuovi reati e come viene definita questa parte all'interno del disegno di legge.
Faremo forse prima a dire per quali reati non è prevista l'ipotesi di espulsione dopo questo intervento normativo, nel senso che l'espulsione giudiziale, cioè quella comminata dal giudice come misura di sicurezza, okay, che quindi è collegata alla categoria della pericolosità sociale e che è da, come dire, eseguirsi dopo l'espiazione della pena principale, quindi della pena detentiva, è appunto un'ipotesi che viene ora allargata sempre il giudice deve fare, sia chiaro, una valutazione sulla sussistenza o meno di pericolosità sociale, però mentre prima era limitata alle ipotesi di delitti contro la personalità dello Stato, quindi parliamo ad esempio di delitti di attentato o terrorismo, adesso viene estesa a reati contro, ad esempio, violenza e resistenza pubblico ufficiale, a tutti i delitti contro l'ordine pubblico, i delitti contro la persona, i reati contro il patrimonio, cioè quindi anche di fronte a un semplice furto, il giudice, a prescindere da quella che è l'entità della condanna, quindi della pena inflitta, cioè non ha limiti in questo, potrà, qualora ritenga il soggetto condannato socialmente pericoloso, infliggergli a una espulsione giudiziale con la stessa sentenza con cui lo condanna a una pena detentiva. Sono introdotte peraltro delle nuove ipotesi di reato che commettono coloro i quali trasgrediscano appunto l'espulsione giudiziale così impartita, e si tratta di reati, cioè il reato di trasgressione all'ordine di allontanamento, all'espulsione del giudice, puniti con una pena non irrilevante, parliamo da 1 a 4 anni di reclusione, che peraltro implica l'arresto obbligatorio, ovviamente in flagranza perché è sempre in flagranza, e obbliga il disegno di legge allo svolgimento del rito direttissimo, quindi sono trasgressioni che vengono per forza sottoposte a rito per direttissima, che ha, come sapete, tempi ristretti e delle garanzie procedurali in meno. Immaginate una persona quindi che è condannata per un primo reato in cui gli viene inflitta anche l'espulsione o l'allontanamento dallo Stato, per qualche motivo non si dà esecuzione a questa espulsione o non si allontana volontariamente dal paese, il giorno dopo, qualora viene trovato dalla polizia, viene processato con rito direttissimo, condannato di nuovo a una pena detentiva, cioè si entra in un controcircuito che oggettivamente non ha fine. Inoltre, questo per me è particolarmente significativo, l'espulsione giudiziale dal disegno di legge viene oggi prevista anche nelle ipotesi di condanna per il reato di rivolta. Non so se ve lo ricordate, questo è stato introdotto di recente, il reato di rivolta commessi dalle persone trattenute in CPR o comunque anche quelle semplicemente accolte nei centri di accoglienza. Ricordo che è esplicitato nella norma che la rivolta rileva anche se posta in essere con atti di resistenza meramente passiva contro il pubblico ufficiale. Ecco che nel caso in cui intervenga una condanna per questo tipo di reato, il soggetto sarà comunque espellibile dal territorio nazionale con decisione del giudice. E anche qui siamo davanti veramente a una misura priva di senso, se consideriamo che diciamo questa fattispecie può essere commessa non solo da chi è trattenuto ai fini dell'espulsione, quindi uno può dire vabbè, espulsione più, espulsione meno, va bene, ma anche dai richiedenti asilo che si trovano solo semplicemente in accoglienza, quindi che hanno una condizione peraltro di inespellibilità ontologica in quanto richiedenti asilo dal territorio nazionale finché non è presa una decisione sulla loro domanda di asilo. Ecco, mi chiedo com'è possibile conciliare la previsione di un'espulsione giudiziale nei confronti di un soggetto che per legge non può essere espulso. Ancor più grave è forse l'introduzione di una nuova, questa è una disposizione che va a modificare l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, cioè del soggetto già in fase di esecuzione della pena. Si prevede che l'espulsione disposta dal magistrato come misura alternativa alla detenzione non sia sospesa nelle more del termine di impugnazione, come fino ad oggi era, ma che abbia immediata efficacia esecutiva, che quindi il detenuto che il magistrato di sorveglianza ritiene che debba essere espulso anziché scontare quello che gli resta della pena in carcere non potrà sostanzialmente di fatto impugnare questa decisione, anche se l'impugnazione è prevista, ma se l'espulsione ha immediata efficacia esecutiva, voi capite che è un po' difficile impugnare una misura che ormai è già stata eseguita.
Certo, grazie per aver appunto ripreso anche questo pezzo del cosiddetto articolo 16, perché era una delle domande che appunto ti avrei posto. Direi che il quadro è abbastanza raccapricciante e forse a questo punto continuerei con quella che viene stata definita all'interno del disegno di legge come interdizione dalle acque territoriali, o diciamo più volgarmente il cosiddetto blocco navale, se ci vuoi appunto dare un po' una panoramica anche di questo articolo.
Sì, diciamo che si prefigge il testo di definire delle procedure per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, chiaramente non sono parole mie, stavo leggendo il titolo, ed introduce di fatto la possibilità di interdire, ancorché temporaneamente, l'attraverso delle acque territoriali, cioè proprio l'ingresso nelle acque territoriali in Italia in casi di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. La norma si premura, fra virgolette, di definire cosa può essere considerato minaccia grave che legittima l'adozione di questa interdizione, che è assunta con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno, e delinea, appunto, per definire il concetto di minaccia grave, quattro situazioni peraltro molto, molto diverse fra loro. Parliamo in prima battuta di rischio concreto di atti di terrorismo e di infiltrazione di terroristi. Ad ogni modo, cioè, già da questo primo punto, che potrebbe essere quello più più centrato, in ogni caso lascia uno spazio di discrezionalità amplissimo al Consiglio dei Ministri, ma anche pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza nazionale, nonché, ve lo leggo perché per me non ha un significato, eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza. Cioè, tutto questo vuol dire tutto,
tipo le Olimpiadi.
Niente, nel senso che teniamo a mente che la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, che ovviamente è legge dello Stato perché l'Italia l'ha ratificata, elenca già tassativamente i casi in cui il passaggio e l'ingresso di una nave può essere considerato non inoffensivo e dunque può essere ostacolato legittimamente dallo Stato. Tuttavia, non si possono aggiungere arbitrariamente nuove eccezioni, come si prefigge di fare questo disegno di legge, specialmente laddove violano l'obbligo di soccorso e la tutela dei diritti fondamentali. Quando parliamo di pressione migratoria eccezionale, a parte che anche questo è un concetto che viene quotidianamente richiamato dal governo per giustificare determinate misure, anche quando non ci sono eventi eccezionali di immigrazione. Ma al di là di questo, è impossibile, sulla base del diritto del mare, del diritto internazionale, negare il passaggio inoffensivo, soprattutto se siamo di fronte a navi che hanno soccorso naufraghi in operazioni di ricerca e soccorso e che chiedano il porto sicuro, perché hanno sempre il diritto di entrare in acque internazionali. Quindi si tratta di una disposizione abbastanza inutile, peraltro sappiamo ci sono stati dei tentativi in precedenza col decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, siamo nell'anno 2019, ma il decreto adottato fu poi modificato, proprio che richiamava l'eccezionalità della situazione migratoria, della pressione migratoria come giustificazione per adottare il blocco navale. Il decreto fu poi modificato dal governo Conte, che ricondusse la norma ai casi conformi alle norme internazionali. Peraltro anche le modalità di irrogazione di questo blocco, cioè di questa interdizione, sono alquanto singolari, nel senso che la norma è la stessa norma a dire che dovrebbe avere carattere eccezionale e temporaneo, però ne consente una durata in prima battuta non superiore a 30 giorni, prorogabile però di ulteriori 30 giorni fino a massimo di 6 mesi. Quindi cioè la temporaneità rispetto a un termine così lungo, perché si arriva appunto sei mesi, non sono concetti a mio avviso conciliabili. Inoltre si prevede, e torniamo poi al patto perché tutto torna, si prevede con questa disposizione che i migranti a bordo delle imbarcazioni tra virgolette bloccate possano essere condotti nei paesi terzi sicuri con i quali l'Italia ha stipulato accordi e intese. Ovviamente viene in mente il citato protocollo con l'Albania, cioè quello che tu citavi prima e che come giustamente da te evidenziato è legittimo e comunque la cui legittimità attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per chi? Per la barca che viola il blocco, quindi il divieto di ingresso in acque territoriali, sono previste delle sanzioni amministrative di tipo pecuniario piuttosto elevato e in caso di recidiva, cioè di reiterazione, recidiva in senso lato ovviamente, di reiterazione della violazione nel quinquennio, è prevista la sanzione della confisca della nave e quindi l'organo accertatore può procedere all'immediato sequestro della nave.
Bene, grazie, grazie mille ancora. Ovviamente, insomma, mi sembra hai già riportato ampiamente quanto l'ampiezza dell'applicazione dell'eccezionalità sia determinante e ovviamente nel definire per esempio gli eventi internazionali, dicevo prima forse non mi hai sentito, che potrebbero tranquillamente anche essere le Olimpiadi, no? Per esempio, oppure appunto le emergenze sanitarie, viene da pensare quanto nelle ultime settimane sia diventato il bollettino di guerra interna il virus X di Turin, che diventa appunto emergenza sanitaria, per esempio l'Ebola di qualche giorno fa e una settimana fa e ancora prima, non mi ricordo come si chiama, l'atavirus, grazie alla regia che mi supporta, insomma qui appunto l'ampiezza dell'applicabilità di questa eccezionalità che in relazione alla pressione migratoria rende evidente quanto appunto si stiano allargando gli spazi non solo di appunto, cioè effettivamente proprio le frontiere della fortezza, no? Quindi la definizione anche dei paesi terzi sicuri non fanno altro che rendere le frontiere esterne molto più al di là delle frontiere effettive europee. Infatti mi viene da pensare quanto anche l'Europa stia in questo momento trattando per esempio con il Senegal per la costruzione di centri di detenzione per le persone che vengono o vengono definiti in realtà centri di accoglienza per le persone che vengono appunto respinte dall'Europa, quindi quanto poi le norme interne di ogni Stato vanno ad integrarsi con quelle europee, standardizzandosi e ampliando gli spazi delle frontiere intese in senso lato, no? Quindi non solo effettivamente il confine visibile o invisibile, ma anche proprio effettivamente il concetto di respingimento, no? Il concetto di irrigidimento di un determinato territorio che definisce se stesso definendo in negativo l'altro, no? Quindi ecco, in questo ti chiederei se ti va brevemente di insomma, perché ci mancano, abbiamo solo 10 minuti e sarebbe interessante riuscire anche magari a dire due cose su questo capo 2, quindi su tutta la parte che entra più in dialogo, diciamo, specifico con il patto europeo. Però prima ti chiederei se hai voglia di dirci brevemente un po' la disciplina rispetto ai centri di detenzione amministrativa, che comunque hanno uno spazio all'interno del disegno di legge.
Sì, diciamo che parliamo di un unico articolo che in realtà va un po', come dire, a disciplinare quelle che sono le modalità di trattamento della persona detenuta, trattenuta appunto. Innanzitutto quello che, come dire, viene subito all'occhio è che l'obbligo di assistenza medica, già previsto ovviamente anche perché è imposto dall'Unione Europea, come dire, si sostanzia in una visita effettuata dall'autorità sanitaria competente che, per quanto io comprendo dal testo, sono i servizi sanitari propri a ogni struttura di trattenimento, che può avvenire anche a seguito dell'ingresso in CPR, purché sì, c'è il limite temporale delle 24 ore successive, però nel caso in cui, come dire, le condizioni sanitarie di una persona fossero effettivamente incompatibili con la vita in questo centro, ecco che le 24 ore che sembrano corte possono diventare lunghissime. Si tratta comunque di disposizioni che vanno a diciamo disciplinare la vita in cioè, appunto in carcere, giustamente, perché in questi centri, in questi CPR, che sono appunto modalità molto simili a quelle detentive, con ovviamente alcune differenze. È vietato l'utilizzo di videocamere, di riprendere la vita all'interno del centro. È consentito alle persone, ai trattenuti, di avere un dispositivo di sua proprietà, purché autorizzato, perché deve essere privo di telecamera. Si stabilisce il diritto di chiamare all'esterno, ma tenendo conto della necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili. Teniamo a mente che questa previsione dovrà essere, come dire, attuata mediante un regolamento che dovrà essere adottato entro un determinato tempo a seguito dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Si disciplinano quelli che sono i soggetti legittimati all'accesso. Si parlava del fatto che probabilmente i parlamentari sarebbero stati esclusi tra i soggetti legittimati all'accesso, così non è, non cambi molto. Per il momento, come dire, sono nel novero delle persone che possono entrare nei CPR, e i soggetti, diciamo, quelli che poi hanno, come dire, che hanno rapporti personali con i trattenuti / detenuti, devono essere appositamente autorizzati dal prefetto. Ok, se parliamo dei familiari o di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta, piuttosto che rappresentanti diplomatici del paese di provenienza o ministri del culto cattolico di altre confessioni, insomma. L'autorizzazione deve indicare i tempi e le modalità di visita, vabbè, insomma. È una vita comunque, perché dentro è dura, ma quello lo sapete già meglio di me con la vostra attività, è similissima alla vita in carcere, quindi parliamo veramente di una situazione non positiva. Come l'unico aspetto positivo, ma che sembra un po' in certo senso una presa in giro, è la possibilità prevista da questo disegno di legge di fare reclamo giurisdizionale se il trattenuto ritiene che vi sia stata violazione degli obblighi previsti da questo disegno di legge, quindi degli obblighi tutti gli obblighi elencati in questo articolo 1, e se vi è stato attuale pregiudizio per il trattenuto, attuale e grave pregiudizio per il trattenuto. Ora, qual è la conseguenza di un'ordinanza che riscontra effettivamente la violazione degli obblighi previsti dalla norma stessa? non è che ci sono grandi conseguenze, nel senso che il giudice invita le istituzioni a adottare con più breve tempo possibile un contegno conforme agli obblighi imposti. Quindi
vabbè, ridicolo come al solito. lo dico io per non farlo dire a te. Ma guarda, mi sembra insomma che per quanto riguarda i CPR, poi magari correggimi se sbaglio, in realtà insomma non ci sia tanto di differente da quanto è già in atto. Poi evidentemente l'arbitrarietà interna a tali strutture è immensa, quindi chiaramente tutto quello che poi viene disciplinato all'interno di regolamenti, la sua applicazione e attuazione effettiva, per esempio per quanto riguarda, mi viene da pensare, i telefoni, no? La possibilità di accedere ai telefoni, l'arbitrarietà è talmente alta e proprio data l'invisibilità alla quale sono sottoposte le persone e l'invisibilità con la quale si camuffano e si fan forti dentro le strutture coloro che le gestiscono, sia appunto polizia e gli enti, come dire, i rappresentanti dello Stato, che poi invece le aziende gestrici, è talmente alta che poi quanto verrà effettivamente applicato, chi lo sa. L'unica però cosa che mi sembra differente, dicevo, correggimi se sbaglio, è che appunto la visita di idoneità alla detenzione ad ora è gestita unicamente dalle ASL, nel senso che viene effettivamente agita al di fuori dei centri di detenzione amministrativa, oppure se si proviene dal carcere viene fatta dalle ASL presenti all'interno delle strutture di detenzione penale, per poi trasferire le persone in CPR. E invece con questo nuovo disegno di legge le visite di idoneità possono anche essere fatte all'interno del CPR entro le 24 ore dall'arrivo, dall'ingresso della persona.
Esatto, sì.
Ok, beh, questo è un passaggio importante invece da tenere a mente. Grazie mille per averlo sottolineato. In chiusura abbiamo pochissimo tempo, se ti va di lasciarci anche un commento su questo capo 2, che sinceramente io ho tentato di leggerlo, ma mi sembra tutto un adeguare, subordinare, individuare, prevedere, ma poi effettivamente non sono riuscita a cavarne troppi ragni dal buco. Probabilmente potremo anche prenderci del tempo per analizzare del tempo in un'altra puntata per analizzare specificamente questo secondo capo, però intanto se ti va di lasciarci, ecco, un commento in chiusura e poi ci salutiamo.
Guarda, condivido le tue perplessità, perché è un testo veramente ossico, ma anche per la natura del testo, cioè comunque una delega legislativa di adeguamento in parte a una direttiva, oltre che ai regolamenti. Sicuramente la parte per me più interessante, però, che avrà senso analizzare nel dettaglio e soprattutto una volta che il governo avrà dato esecuzione a questa delega, è la parte proprio che va a implementare questa direttiva di accoglienza, che, come ci dicevamo prima, fa parte del patto e che è in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, e va rivedere le condizioni di accoglienza, perché queste sono già ovviamente disciplinate da un decreto legislativo del 2014, sempre di attuazione di una direttiva europea, e quello che non è facile trarne degli elementi di differenza effettivi rispetto all'attuale disciplina, nel senso che anche in questo testo si subordina la concessione delle misure di accoglienza all'effettiva e presenza del ricorrente nel centro di accoglienza assegnato all'autorità e alla mancata sussistenza di mezzi di sussistenza economici autonomi, che qualora riscontrati comporterebbero obblighi a sostenere, a contribuire e a rimborsare i costi sostenuti dallo Stato per il richiedente asilo tra virgolette ricco, cioè o autonomo, teniamo a mente che ad oggi nella normativa interna il limite reddituale annuale superato il quale la persona non ha diritto a beneficiare delle misure di accoglienza è pari all'importo annuale dell'assegno sociale, quindi parliamo di 6.000 euro annui rotti, cioè che comunque sarebbero insufficienti a garantirsi autonomamente come dire uno standard di vita decente. Ecco, sicuramente una previsione che mi ha molto colpito e sono curiosa di vedere come verrà implementata è quella che prevede che il richiedente asilo venga assegnato a una zona geografica specifica dell'Italia, cioè si prevede che il richiedente asilo che debba avere una autorizzazione da parte dell'autorità pubblica a risiedere in un determinato luogo, ma anche a spostarsi rispetto al luogo che è stato inizialmente assegnato. Ora io mi chiedo, è chiaro che nella prassi il sistema di accoglienza è fatto in modo tale che il richiedente asilo che arriva in Italia viene preso e sbattuto prima nell'hotspot, poi va mandato nel CAS dove c'è posto, poi ruota, cioè è già come dire un sistema disturbante. Mi chiedo però che cosa intendiamo con autorizzazione a risiedere in un luogo, cioè se vale anche per i richiedenti asilo che non beneficiano delle misure di accoglienza, e soprattutto un'altra previsione che non posso commentare in questo momento perché ancora non riesco a concepire come verrà implementata, è quella dell'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità in una data determinata o a intervalli ragionevoli. Ragionevoli, dice proprio la norma. Ragionevoli non so cosa voglia dire, ma immagino una, come dire, un obbligo di ripresentarsi all'autorità ogni tot tempo, ogni settimana, ogni due, cioè siamo davanti a una misura che è molto simile a una misura cautelare. Pensiamo all'obbligo, no, di firma, di presentazione alla PG per chi ha commesso un reato ed è sottoposto a questa misura cautelare, cioè qui siamo davanti a una persona che semplicemente si trova richiedente asilo e che non solo vive in un sistema cioè dove praticamente gli è precluso l'ingresso nello Stato, ma addirittura sembra che con queste modifiche, come dire, la riprogrammazione delle condizioni di accoglienza, gli venga anche precluso di spostarsi da un luogo all'altro all'interno dei confini nazionali, e che debba in qualche modo farsi vedere dall'autorità, non si sa bene a che fine, ovviamente il fine lo sappiamo tutti, è quello del controllo, se non di rendergli impossibile la vita, a cadenza, non sappiamo con che cadenza, ecco.
Beh, certo, su questo secondo me è interessante poi andare ad ascoltarsi appunto la parte relativa al patto migrazione e asilo europeo, perché secondo me queste norme hanno proprio a che fare con il fatto che le persone sul patto migrazione asilo che arrivano in Europa vengono definite a status di finzione giuridica del non ingresso, quindi vengono definite come persone che in realtà mai toccano il territorio europeo, italiano, nazionale, insomma, anche se effettivamente nel territorio poi ci arrivano, però vengono definite proprio a status giuridico sospeso, quindi sulla loro persona può essere agita qualsiasi tipo di diciamo angheria giuridica, no? Quindi effettivamente possono essere trasferite da un posto all'altro, che può essere anche a quel punto al di fuori dei confini nazionali, e quindi per esempio nei centri di detenzione che vengono istituiti, per dire, in Senegal o in Tunisia o in Marocco, insomma in qualsiasi altro luogo l'Europa intrattenga, con qualsiasi altro luogo e governo con cui l'Europa intrattenga una relazione diciamo coloniale, e E quindi allo stesso tempo quelle stesse persone che vengono definite a finzione giuridica devono essere sempre disponibili per un loro trasferimento e quindi in questo senso avere l'obbligo di presentazione o comunque una sorta di obbligo di presentazione, obbligo di firma alla PG ha un senso proprio per poter disporre di quegli individui che devono essere trasferiti da un posto all'altro, a questo punto non solo dell'Europa, in una sorta di limbo che probabilmente non farà altro che fruttare e far circolare una quantità di soldi che ancora non abbiamo, di cui ancora non abbiamo probabilmente piena contezza.